tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Benvenuti a Tempo dello Spirito Estate, buona domenica da Luisa Nitti.
E da Paolo Tognina, nuova veste, nuove rubriche per la nostra trasmissione.
Durante tutta l'estate dedichiamo la rubrica di apertura alle figure femminili della Bibbia, protagoniste a volte dimenticate dalla tradizione.
E come avete già potuto sperimentare domenica scorsa, diamo spazio anche alla musica, degli spirituals, con la rubrica curata dal pastore Paolo Ribet. Storia, teologia, spiritualità di questi canti che nascono fra gli schiavi d'America ed esprimono la loro fede e la loro speranza.
La trasmissione chiude con il Padre Nostro commentato dal professor Erich Nofke.
La figura biblica di Marta, così come viene descritta dall'Evangelista Luca, è protagonista della riflessione che presentiamo adesso.
La cura per noi Adriana Valerio, storica e teologa, che dirige il progetto internazionale e interconfessionale La Bibbia e le donne.
Protagoniste della Bibbia.
Secondo il Vangelo di Luca al capitolo 10, Gesù trova ospitalità nella casa di Marta e Maria, che risiedevano a Betania. Le due sorelle lo accolgono con due modalità diverse. Marta si dà da fare materialmente, servendo, per mettere a proprio agio l'ospite. Maria, rimanendo seduta in ascolto del Maestro, ai suoi piedi. Nella storia dell'esegesi, le due sorelle sono state lette come simbolo della vita contemplativa, Maria, e della vita attiva, Marta, secondo una gerarchia di valore. L'aspetto spirituale sarebbe superiore alla cura materiale. Da una parte, Maria è divenuta modello per le religiose chiuse nei monasteri, chiamate a coltivare la parte migliore della vita cristiana attraverso la contemplazione silenziosa. Dalla parte opposta, Marta, preoccupata dei doveri concreti dell'ospitalità, è diventata l'emblema del lavoro materiale necessario, ma inferiore a quello spirituale. Nel racconto evangelico, però, emergono altre caratteristiche. In primo luogo, ci troviamo in presenza di due donne che vivono in autonomia e che occupano un posto di rilievo tra le discepole di Gesù. Maria sta ai piedi di Gesù, ma come discepola, come ogni discepolo alla scuola del proprio maestro, non in un atteggiamento passivo di devozione, ma con un atto libero e trasgressivo di chi accoglie le parole del maestro in un'epoca che escludeva le donne dallo studio della legge. Marta, la sorella che si mette a servizio, sembra incarnare la donna di valore elogiata nei proverbi, instancabilmente impegnata nella gestione di una casa e non svolge un ruolo inferiore a quello di Maria. Ne è una conferma il Vangelo di Giovanni, dove al capitolo undicesimo Marta appare protagonista di un serrato dialogo con Gesù dal profondo spessore teologico. È lei, infatti, a pronunciare la confessione di fede messianica: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Sono le stesse parole che l'Evangelista Matteo mette in bocca a Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». Ma il brano di Matteo, del capitolo sedicesimo, ha costituito il fondamento del primato di Pietro, mentre quello di Giovanni non ha comportato per le donne autorevolezza in seno alla Chiesa. Marta è stata a tal punto addomesticata dall'esegesi da risultare modello femminile di cura domestica, divenendo paradossalmente la patrona delle casalinghe, anzi la matrona delle casalinghe. Sappiamo che i due servizi della parola e dell'assistenza erano invece praticati nella chiesa delle origini e che le donne ne erano partecipi. La riscoperta del servizio e dell'accudimento come valori ha portato oggi a rivalutare la figura di Marta e allo stesso tempo a cogliere nelle due sorelle la sintesi di una fede che sa coniugare l'interiorità della meditazione con l'operosità della cura per gli altri.
storica e teologa Adriana Valerio sarà nostra ospite anche la prossima domenica per approfondire un altro personaggio femminile della Bibbia.
Vi ricordiamo che se siete interessati a riascoltare o scaricare le puntate di Tempo dello Spirito già andate in onda, potete collegarvi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
La musica e lo spirito.
Spazio alla musica e alla spiritualità adesso con Paolo Ribet, pastore valdese ad Aosta e presso la Chiesa Riformata di Lingua Italiana di Ginevra, prosegue il ciclo di incontri dedicato agli spirituals.
I'm troubled in mind. If Jesus don't help me, I surely will die.
Buongiorno e benvenuto Paolo Ribet. Riprendiamo il filo del discorso avviato con te la scorsa domenica a proposito dei canti spirituals, della loro origine e del loro significato.
Buongiorno a te Luisa e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Nel primo incontro noi abbiamo parlato del trauma della tratta, di questo commercio di esseri umani che, come ci hai spiegato, ha delle radici antiche che risalgono al 1600. In che modo si può descrivere la vita degli schiavi?
Arrivati in America, questi uomini e queste donne venivano vendute all'asta, e già questo credo che indichi la realtà nella quale erano. In queste vendite essi erano ridotti a semplici oggetti. Dolori, sentimenti non valevano assolutamente niente. Le famiglie potevano tranquillamente essere smembrate. E guai se piangevano, perché se con le loro lacrime allontanavano i possibili compratori, erano di nuovo puniti, frustati ancora più severamente. Dall'asta alla piantagione, incatenati a due nei ceppi, quindi si muovevano in colonna, ovviamente a piedi, e là incontravano il sorvegliante e il lavoro. Il sorvegliante, che era spesso un bianco, ma talvolta anche un nero, aveva la responsabilità della direzione del lavoro e il suo linguaggio abituale era quello della frusta.
Ecco, per quello che noi possiamo sapere, in che modo si svolgeva la giornata in queste piantagioni?
Prima dell'alba, il sorvegliante chiamava gli schiavi al lavoro e da allora fino al tramonte si stava in genere nei campi. Lo schiavo poi abitava in capanne dal pavimento di terra battuta, costruite con assi mal connesse, e il padrone dava loro una volta all'anno della stoffa per farsi un vestito. E ogni settimana dava la razione di cibo, pancetta affumicata, melassa e gran turco, con il quale gli schiavi si facevano una specie di focaccia. Talvolta, quando erano più fortunati, essi avevano a loro disposizione anche un piccolo orto, a cui potevano badare nei pochi momenti liberi o anche la domenica, e da cui traevano qualcosa per guarnire questo povero pasto.
Dunque questa era la loro condizione. Era così per tutti quanti?
Non esattamente, anche perché abbiamo visto i numeri sono molto alti. Perché accanto agli schiavi destinati al lavoro nei campi vi erano anche quelli specializzati, come i fabbri, come i carpentieri, i muratori. E poi vi erano anche coloro che servivano nelle case dei padroni. E questi erano molto invidiati da tutti gli altri, anche se devo dire la loro vita era sempre sottoposta ai capricci dei padroni. Vorrei sottolineare qui un aspetto a cui non si bada sufficientemente. Quante donne nere sono state violentate dai loro padroni bianchi e poi magari i loro figli venduti all'asta. Ma vi è un dato che vorrei sottolineare, oltre a tutti questi. Un dato costante era l'umiliazione, l'annichilimento della personalità, e la frusta, la violenza, era lo strumento per ottenere questo risultato. E quindi, riprendendo questo discorso, il canto che oggi vi voglio presentare esprime, io credo, molto bene questa realtà. Mi ha molto colpito sempre la sua storia, perché questo è stato insegnato da una ex schiava di Nashville, Tennessee, di nome Brown, la quale raccontava: mio padre, quando veniva frustato, andava a sedersi piangendo su un tronco appoggiato alla nostra capanna, e mentre le lacrime gli rigavano il volto, cantava questa canzone con tanto sentimento che nessuno poteva sentirlo senza piangere con lui. Anche i suoi crudeli oppressori ne rimanevano commossi. Il canto, infatti, dice: I'm troubled, I'm troubled. If Jesus don't help me, I surely will die. Cioè, sono in pena, non so più cosa pensare. Se Gesù non mi aiuta, certamente morirò. O Gesù, mio Salvatore, io confido in te. Quando le pene sono vicine, tu sarai il mio vero amico.
I'm troubled, I'm troubled, I'm troubled in mind. If Jesus don't help me, I surely Jesus, my Savior, on Thee I'll depend. When troubles are near me, You'll be my true friend. When Jesus, don't help me, I surely will die.
Questa domenica entriamo nel vivo della rubrica dedicata al Padre Nostro, curata dal professor Eric Knopf, che è docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma.
La scorsa settimana il professor Knopf ha presentato un'introduzione generale sulla preghiera nel cristianesimo. Oggi ci fa avvicinare alla preghiera di Gesù, recitata dai cristiani e dalle cristiane in tutto il mondo. Ci spiega la sua origine e i suoi stretti legami con il giudaismo.
Il Padre Nostro, a cura di Eric Knopfke.
Le parole del Padre Nostro si conoscono a memoria e proprio per questo dobbiamo, per un attimo, far finta di non averle mai sentite e rileggerle a mente fredda, come se fosse la prima volta. Leggiamolo. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non metterci alla prova, ma liberaci dal male. Queste parole le troviamo trasmesse sia nel Vangelo di Luca, in una forma abbreviata, sia nel Vangelo di Matteo, nella forma che abbiamo appena letto. Al termine del Padre Nostro, almeno nella tradizione protestante, compare anche una dossologia: poiché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. I manoscritti principali non la conservano, per cui noi non ne parleremo. resta il fatto che essa compare già in manoscritti molto antichi e nella versione che troviamo nella Didache, un testo forse della fine del primo secolo d.C., poco dopo che sono stati scritti i Vangeli canonici. Come sottolinea giustamente uno dei principali esegeti di Matteo, la formula si ritrova in tutte le preghiere giudaiche, per cui è ben possibile che non compaia nei primi manoscritti perché viene data per scontata. Qualunque lettore, anche se solo mentalmente, l'avrebbe automaticamente ripetuta alla fine della lettura del Padre Nostro. Prima di andare a indagare le singole richieste a Dio che compongono la preghiera di Gesù, sarà utile fare alcune precisazioni iniziali. La preghiera è quasi sicuramente autentica, è quasi sicuramente di Gesù, che la formulò però in aramaico. Molto presto venne tradotta in greco, ed è così che l'hanno ricevuta gli evangelisti, trasmettendola indipendentemente l'uno dall'altro. È possibile che la forma più vicina all'originale sia quella lucana, più semplice, ma la versione di Matteo è comunque a questa contemporanea, ed è quella che si affermò nella tradizione della Chiesa e che ancora oggi viene tradotta e recitata da tutti i cristiani del mondo. Questo non deve farci dimenticare che si tratta di una preghiera in tutto e per tutto giudaica. Ce lo fanno capire sia il fatto che sia indirizzata direttamente a Dio, senza fare alcuna menzione di Gesù, sia i paralleli che troviamo con importanti preghiere della tradizione giudaica contemporanea. Vedremo più avanti alcuni importanti elementi comuni. La giudaicità del Padre Nostro deve aiutarci a ricordare, una volta di più, che il cristianesimo non è che una forma di giudaismo, uno dei possibili sviluppi della fede degli ebrei del primo secolo d.C. Come tutta la fede del primo cristianesimo e di Gesù stesso, è una preghiera orientata alla fine dei tempi, all'avvento del regno di Dio. Gesù evoca il regno di Dio e la sua signoria sul mondo e sulla nostra vita. Evoca il giudizio dei nostri peccati da parte di Dio, evoca l'azione del male nel mondo e nella vita di ciascuno e ciascuna di noi. Queste parole ci ricordano che la nostra vita per Gesù è orientata non solo da Dio, ma anche verso Dio. È una vita compresa a partire dalla fine della storia, secondo un doppio movimento. Il regno viene verso di noi come annuncio e chiamata la conversione. La conversione a sua volta ci mette in movimento verso il regno di Dio. Resta una domanda importante. È una preghiera comunitaria oppure individuale? Gesù si aspettava che fosse recitata dai discepoli tutti insieme oppure da ciascuno di essi nel chiuso della sua cameretta. Impareremo nei prossimi incontri che il Padre Nostro è una preghiera aperta, nel senso che permette diverse interpretazioni, volutamente. È sicuramente una preghiera comunitaria, e così è stata intesa dai cristiani nei secoli, ma è anche la base e il fondamento della preghiera individuale. In genere è molto più libera da formule e da schemi tipici della liturgia, ma in essa la preghiera di ciascuno e ciascuna di noi può trovare un punto di partenza, un'ispirazione per dar vita ad un più ampio e spontaneo colloquio con Dio.
Con questo intervento del professor Eric Knopf che si chiude la puntata odierna di Tempo dello Spirito.
Grazie per averci seguito. Torniamo tra una settimana.
Un ringraziamento va anche al tecnico Enea Dami che ha lavorato con noi oggi.
Da Paolo Tognina, Luisa Nitti, l'augurio di una serena domenica.